In ottobre gli alberi erano gialli. Poi gli orologi tornavano un'ora indietro e arrivavano i venti di novembre. Soffiavano senza sosta e spogliavano i rami. Nella cittadina di New Ross i camini buttavano fumo, che svaniva dileguandosi in lunghi fili lanuginosi, prima di disperdersi sulle banchine. E ben presto il fiume Barrow, scuro come birra, si gonfiava di pioggia. Per lo più la gente sopportava il maltempo, scontenta. Bottegai e artigiani, uomini e donne alle poste e in coda per la disoccupazione, al mercato, al caffè e al supermercato, alla sala bingo, nei pub e in friggitoria, non facevano che parlare, ciascuno a modo suo, del freddo e di quanto era piovuto, domandandosi se fosse normale. Perché non era mica una cosa normale, eh? E comunque non ci si credeva. Ecco un'altra giornata di freddo barbino, l'ennesima. I bambini si tiravano il cappuccio sulla testa prima di affrontare il percorso fino a scuola, mentre le madri, che ormai ci avevano fatto il callo a correre a testa bassa alla corda del bucato, ammesso che ancora osassero stendere fuori, nemmeno ci speravano di avere anche solo una camicia asciutta prima di sera. E poi scendeva la notte e ancora una volta gelava e lame di freddo si infilavano sotto le porte, tagliando le gambe a chi ancora si inginocchiava a recitare il rosario. Bill Furlong è il piccolo uomo semplice che della sua vita è sempre riuscito ad apprezzare anche le piccole cose, senza inseguire altre ambizioni oltre a una certa tranquillità e al minimo benessere che consentisse a lui e ai propri cari di vivere degnamente e senza troppe preoccupazioni. È il protagonista di questa storia di Natale, Senza Tempo, narrata nel libro di 100 pagine circa di Claire Keegan, tradotto per la casa editrice Einaudi da Monica Pareschi. Mancano pochi giorni all'arrivo del Natale del 1985. E in una fredda giornata irlandese qualcosa si insinua nei suoi pensieri così apparentemente lineari. Mi aiuteranno in questa recensione Cristina, con la sua parola chiave che è coraggio.
Dopo aver letto Piccole cose da nulla, mi è rimasta soprattutto in mente l'idea del coraggio di prendere posizione. Il protagonista non attraversa la realtà scivolando sulla superficie delle cose, come facciamo in molti spesso, ma le osserva in profondità e si lascia toccare da ciò che vede. E alla fine sceglie di non essere indifferente. E in questa scelta mette tutto il suo coraggio, che non è privo di paure, e accetta le conseguenze anche se ancora non le sa prevedere, con la serenità di aver però preso una decisione giusta e umana.
Compassione, questa è la parola che secondo me riassume il libro, cioè il compartire quello che sente l'altro e quindi essere sopraffatto dal bisogno di aiutarlo, compartire il suo dolore, sentirlo dentro di sé e partecipare alla sua vita aiutandolo. Che senso ha, dice l'autore, la vita se non ci si aiuta l'un l'altro mentre si percorre il cammino? E per me questo è veramente fondamentale, quindi compassione.
Attraverso la lettura di Piccole cose da nulla ho scoperto l'esistenza delle Madeleine's Laundries e ho purtroppo capito cosa succedeva lì dentro. Per la verità mi sono ritrovata più volte a ricontrollare che la storia fosse veramente ambientata solo pochi decenni fa. Mi pareva impossibile. Comunque, leggendo è nato in me un forte sentimento di ribellione. E ribellione è un'altra parola che ho scelto e che per me rappresenta questo libro. ribellione verso il fatto che lo Stato, la Chiesa e le comunità locali tollerassero in silenzio il perpetrarsi di violenze tanto crudeli. L'arma del ricatto, la costrizione al silenzio, la manipolazione erano esercitate senza alcun rimorso e forse addirittura moralmente giustificati. E trovo tutto ciò aberrante. Un atto di ribellione è stato quello del protagonista che decide di accogliere nella sua casa una delle ragazze prigioniere e lo fa con decisione ma senza ostentazione e lo fa con speranza. E questa è la ragione per cui amo davvero molto questo personaggio.
La moglie Eileen, dal canto suo, continua con le occupazioni e i preparativi per doni e regali per le 5 figlie. Bill va su e giù per il paese a consegnare legna e carbone a tutte le famiglie che cercano di scaldarsi. In quel periodo di forte recessione, mentre i soldi scarseggiano e le difficoltà di arrivare a fine mese appartengono a molti. Calore è la parola chiave che ha attecchito nella mia mente. Tutti cercano calore, in particolare i bambini e i poveri. Se poi ad essere poveri sono una ragazza madre che deve gestire una posizione piuttosto difficile in un luogo che c'è sempre stato quale un luogo dove nascondere un trattamento istituzionalizzato ma umiliante, ci si rende conto che è ora che qualcuno indichi l'obbrobrio. Ed effettivamente quelli saranno gli ultimi anni di permanenza di questi istituti che veramente ci fanno chiedere come fosse possibile per la gente che li viveva e che con queste donne dagli occhi arrossati si incontrava, come fosse possibile voltarsi dall'altra parte. Cristo, disse. L'unica cosa che gli venne in mente fu di levarsi il cappotto. Quando si chinò per metterglielo sulle spalle, lei si rannicchiò impaurita. «Non ti faccio niente», la rassicurò Furlong. «Ho solo portato il carbone. A Lenf». Poi ebbe l'indelicatezza di puntare di nuovo la torcia sul pavimento, dove la ragazza era stata costretta a liberarsi dei suoi escrementi. «Che Dio ti benedica, figlia mia», disse. «Vieni via di qui». Quando riuscì a farla uscire e vide quello che aveva davanti, una ragazza a malapena in grado di reggersi in piedi e con i capelli tagliati malamente, la parte più mediocre di lui desiderò di non essersi mai avvicinato a quel posto. «Non ti preoccupare», disse. «Reggiti a me, su». La ragazza sembrava tutt'altro che ansiosa di averlo vicino, ma riuscì ugualmente a farla arrivare fino al camion, dove si appoggiò contro il tepore del cofano e guardò le luci della città e il fiume. E poi lasciò correre lo sguardo verso il cielo, come aveva fatto anche lui prima. «Sono fuori», riuscì a dire, dopo un po'. «Sì». Furlong le sistemò meglio il cappotto. La cosa non sembrò turbarla adesso. «È notte o giorno?» «È mattina presto», le spiegò lui. «Farà chiaro tra poco». «E quello è il Barrow?» «Sì», disse Furlong. «Ci sono i salmoni lì dentro e la corrente è bella forte». Per un attimo si chiese se non fosse la stessa ragazza che aveva visto nella cappella il giorno che le oche gli avevano sibilato contro. Ma poi si accorse che era un'altra. Le puntò la torcia sui piedi. Vide le unghie lunghe, nere di carbone. Poi la spense. «Com'è che ti hanno lasciata lì?» La ragazza non rispose. E allora lui ebbe un'idea di ciò che provava in quel momento e frugò invano nella sua mente alla ricerca di qualche parola di conforto. Dopo un breve intervallo di tempo, durante il quale qualche foglia gelata si mosse qua e là sulla ghiaia, si riscosse e la accompagnò fino al portone. Se una parte di lui si domandava cosa diavolo stava facendo, continuò a farlo, come era sua abitudine, ma si rese conto di doversi fare forza per suonare il campanello. E quando lo sentì riecheggiare all'interno, trasalì. Dopo un po' la porta si aprì e una giovane suora guardò fuori. «Oh!» si lasciò sfuggire un piccolo grido e subito richiuse. La ragazza non disse nulla, ma rimase lì a fissare la porta, come se potesse bucarla col suo sguardo bruciante. «Si può sapere cosa succede qui?» chiese Furlong. «Vi invito a non voltarvi dall'altra parte, a non cercare la stufetta calda, ma il freddo del Natale per chi è povero, piccolo e lascia le mani sporche di nero, ma riesce a trovare il calore, il coraggio di un cuore di mamma, compartendo le emozioni che l'altro prova nel proprio cuore, appunto con compassione. Buona lettura e buona vita, con Piccole cose da nulla di Claire Keegan. A tutti e a tutte voi, lettori, lettrici del mio cuore.
My mother says I have Irish eyes, Irish eyes, Irish eyes. My mother says I have Irish eyes, they go ever so blue on the stormy skies, but they're never so blue as when I let them cry. My father says I have English hair, English hair, English hair. Brown like the bark of an oak somewhere, like the bed of a lake where the hemlock grows, like the thorn in the stem of an English rose. I'm a map of all and the ones before, one foot in sea and one on shore, every step, every hopeful long high. I'm a map of them all with my Irish eyes. My nana said I am traveling feet, traveling feet, traveling feet. Slippers for princesses don't fit me, but I dance to my own drum bright and bold, and my traveling feet always get me home. My sister says I have a restless soul, restless soul, restless soul. Easy to catch, but I'm hard to hold, like a song of wind that you caught one day. I get under your skin, then I step away. I'm a map of the world and the ones before, one foot in sea and one on shore, every step, every hope flung high. I'm a map of them all with my Irish eyes. My mother says I have Irish eyes, Irish eyes, Irish eyes. My mother says I have Irish eyes, and a little song shore, every step, every hope flung high. I'm a map of them all with my Irish eyes.